Bene, eccoci di nuovo in diretta, Radio Free Europe, ogni martedì sera dalle 19 alle 20.30 dalle frequenze di Radio Raffaello 1 Montoro, ovvero 104.7 e 87.5 della frequenza, della modulazione di frequenza, e ovviamente anche in streaming, quindi ovunque voi siate, dal Polo Nord all'Equatore, su www.radioraffaella1.com. Abbiamo anche la pagina Facebook in cui potete contattarci, fare qualche domanda su quello che stiamo dicendo stasera. Stiamo parlando di scuola, buona o presunta buona scuola, e abbiamo intitolato questa puntata Buona scuola, riforma o declino, col punto interrogativo. Ormai siamo al punto interrogativo. C'è poi un numero WhatsApp, SMS, per sempre per colloquiare con noi, 393 04 76 075. Stasera ospite con noi Erika Picariello, dirigente scolastica nonché membro del direttivo provinciale della FLC CGL. Bene, abbiamo iniziato un discorso molto un po' da lontano, poi stiamo entrando un po' più nello specifico, e uno degli argomenti di attualità è il famoso concorso che in questi giorni sta tenendo banco nell'ambito del già argomento pluri affrontato della scuola. Vediamo un po', andiamo più nello specifico, e a chi ci ascolta qualche consiglio in base anche ovviamente al posto che attualmente occupa, chi aspira, che è già dentro, magari c'è dentro precariamente nella scuola, cosa può fare, che cosa, se questo concorso dà effettivamente una speranza oppure se sarà più una delusione per molti, una speranza per pochi, come la vedi?
Allora, intanto un concorso bandito con molto ritardo rispetto ai tempi previsti. Si era parlato del 1° dicembre 2015, che ha incrociato la revisione delle classi di concorso, e quindi si è ritardato il processo in avanti. È di venerdì scorso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando. Devo dire che allora, da un punto di vista anche ovviamente sindacale, c'è un problema, nel senso che sottoporre a procedura concorsuale le stesse persone che hanno maturato i requisiti previsti dalla sentenza che abbiamo summenzionato, sì, insomma, lascia aperto un problema che poi ci rimanda a un problema originario, cioè il fatto che il governo ha scelto, ha fatto una scelta politica, titolo giuridico all'assunzione in ruolo, l'hanno avuta legittimamente i membri delle graduatorie ad esaurimento e i membri del concorso 2012.
L'ultimo concorso tenuto nella scuola.
Esattamente, il concorso più recente. La FLC continua a chiedere per sanare appunto questa disparità di trattamento, contro la quale ha anche ricorso insieme agli altri sindacati, continua a chiedere un piano pluriennale di stabilizzazioni. Però il bando è in gazzetta, e quindi
questo comporterebbe il discorso che dicevamo prima di stanziare adeguate risorse per un piano pluriennale, cosa che attualmente probabilmente nessuno può assicurare a livello governativo. E quindi dicevi, e l'accenno alla sentenza europea, questo concorso nel senso potrebbe addirittura, parlo ovviamente di, non so se di fantapolitica, essere di nuovo sottoposto al vaglio, quindi essere considerato in contrasto con quella sentenza cui accennavi?
Io mi aspetto di tutto.
Siamo nel campo dell'incertezza,
sì,
totale.
Io mi aspetto di tutto, però ovviamente diciamo questo, però diciamo anche a tutti coloro i quali poi si apprestano a affrontare una procedura concorsuale che sarà molto complessa.
Voglio ricordare i termini entro cui fare la domanda?
Sì, il 30.
30 marzo.
30 marzo, sì. Le funzioni su istanze online sono attive dalle ore 8 del 29, cioè di ieri, del 29 febbraio, e saranno attive fino alle 14 del 30 marzo.
H24?
Sì, okay. H24. Ovviamente nel bando è previsto il fatto che prima di accedere a distanze online c'è una piccola tassa da pagare di 10 euro, ci si iscrive a concorso pagando allo Stato 10 euro, requisiti di accesso.
Quindi l'unica modalità è quella online, non c'è più modalità cartacea raccomandata, ma è solo online.
Non c'è modalità cartacea.
Per chi, bene voi ascoltatori, quindi.
Per chi ha i requisiti che dichiarerà ovviamente le maschere di istanze sì. online, perché sappiamo che c'è anche quest'altra questione: il concorso è aperto, cioè i requisiti di accesso sono l'abilitazione, quindi possono accedere solo
chi è già abilitato.
Gli abilitati per i tre bandi di concorso, uno per l'infanzia primaria, uno per la secondaria di primo e secondo grado e poi il bando per il sostegno, che è la novità, diciamo.
Quindi ho capito bene, perché ho sentito qualche insegnante precaria storica, comunque bene o male senza l'abilitazione riusciva ad avere i vari incarichi annuali, infrannuali, che con questo ultimo concorso rischia di restare fuori per parecchio tempo.
Beh, questa è una tornata di oltre 67.000 persone, insomma,
che
un triennio.
Quindi l'assunzione di 67.000
sì,
persone nell'arco di tre anni.
Sì, nell'arco di tre anni. Per dire così, qualche posto giusto così messo a concorso tra le regioni, no? La Lombardia primeggia sempre, perché sull'infanzia 865 posti, sulla primaria 3.351.
E una di quelle che più
sulla primaria sostegno 1148, sì.
La domanda può essere fatta per regioni, ho capito bene?
Allora, per ogni bando un'unica regione.
Quindi tu puoi partecipare a più bandi, per ogni bando per un'unica regione.
Esattamente. Sì.
Quindi sono notizie importanti, quindi prendete buona nota chi è in ascolto e quindi ha intenzione, ovviamente, essendo già abilitato, quindi il requisito essenziale è essere abilitati. E passiamo all'altro argomento che è proprio di questi giorni, o meglio ci sono due argomenti che sono sempre di stretta attualità nel campo della scuola. Scegli tu con quale iniziare, perché ovviamente la scelta è il discorso referendum, quindi si è raggiunto un accordo tra quasi tutte le sigle sindacali, diciamo sempre quasi perché qualcuno si è defilato, poi magari tu che sei più nel mondo sindacale puoi dirci chi e perché. E poi c'è il tema del un preaccordo, pure questo sempre discusso ovviamente come tutte le materie in Italia, del contratto collettivo, o meglio dell'addenda al contratto collettivo, se ho capito bene, che può in un certo senso un po', diciamo, limare, se vogliamo, anche attutire l'impatto di alcuni aspetti negativi, quali quelli appunto della discrezionalità della chiamata diretta, che è un po' il casus belli principale.
Allora,
inizia tu da voi, voi, qui siamo uno spazio libero. Per cui...
Voglio partire dalla campagna referendaria, perché è una campagna lunga che inizia quest'estate, diciamo iniziano i lavori per la costituzione del comitato referendario, che vedono ovviamente come protagonisti i membri promotori della legge di iniziativa popolare per la buona scuola della Repubblica, che è stata anche presentata in Parlamento contestualmente, anzi per la verità presentata prima della buona scuola, ma che evidentemente non è stata proprio discussa.
È rimasta nei cassetti.
Esattamente. E dalle faticosissime e caldissime riunioni di luglio a Roma, passando per settembre a Bologna e l'ultimo appuntamento poi a Napoli lo scorso 6 e 7 febbraio, si è riusciti, diciamo, a costituire il comitato promotore, che vede, diciamo, raccoglie sostanzialmente tra i sindacati la FLC CGIL, oltre che i COBAS e gli UNICOBAS,
sì.
E poi
Gilda
tutta
anche, mi pare. Credo anche la Gilda abbia aderito, se non sbaglio.
Allora, non ti so dire, nel senso che qui non la
vedo. Mi
pare di
averlo letto, può darsi che abbia letto male.
Vabbè, può darsi che ha aderito successivamente, nel senso che proprio il 6 e il 7 hanno aderito alcune forze politiche, quei sindacati che ti dicevo, perché erano proprio fisicamente presenti ad Avellino, a Napoli è venuta Anna Fedeli, della segreteria nazionale FLC-CGIL. Ti dicevo perché è importante sottolineare la galassia variegata del mondo della scuola, perché in effetti noi abbiamo anche un po' sofferto l'iniziativa di Possibile, che ci è sembrata forse giustamente tempestiva, ma poco attenta a trovare una forma di interlocuzione.
Sì,
esattamente.
È stata un po' affrettata.
Diciamo che il mondo della scuola ha detto che non voleva il cappello in testa.
Oltretutto da una forza da poco costituita, che magari non è anche la forza,
che non ha avuto
territorio.
La forza di raccogliere le firme necessarie
su temi probabilmente anche giusti, anche ovviamente sensiti, però probabilmente che avevano anche bisogno di una maggiore un po' elaborazione anche nel, proprio nel corpo elettorale, perché prendesse coscienza dell'importanza poi dei quesiti stessi.
Sia nell'elaborazione esatta dei quesiti che
cioè,
nella...
dal punto di vista tecnico della formulazione.
Tecnico, sia nella diciamo proprio costruzione poi della campagna, che deve essere
tra l'altro in momento
il
molto
più largo possibile,
delicato, luglio-agosto, in cui la gente non c'è, in fede, insomma è stata un po' criticata per questa cosa.
Noi l'abbiamo vissuta con molta difficoltà, nel senso che
si è sentito un po' il mondo della scuola, che lavorava già da mesi, un po' scavalcato, un po' intempestivamente, in questo senso.
Sì, perché comunque abbiamo lavorato come collettivo, anzi diciamo hanno lavorato soprattutto a Roma, mantenendo le fila di un mondo complesso, perché basta immaginare tutte le piccole associazioni e reti di associazioni di genitori piuttosto che di docenti che si sono riunite nel tempo e che hanno appoggiato, diciamo, tutta la mobilitazione, la riflessione sulla buona scuola. Però insomma siamo arrivati al punto e ai quattro quesiti referendari che incrociano, però questo va detto, perché la scuola non è un pezzo così, una monade isolata, cioè, ma incrocia i temi evidentemente sociali, quindi quelli ambientali sicuramente, quelli legati alla elaborazione che farà anche la stessa CGIL sulle questioni del lavoro e del Job Act. Quindi è una campagna a 360 gradi.
Poi ci aspetta una campagna plurireferendaria, perché se mettiamo scuola, Costituzione, anticipo che martedì prossimo parleremo del comitato per il no alla Costituzione, che anche qui in zona si è formato qualche settimana fa. Prendiamo leggi, il referendum no TRIV, di cui nessuno parla, del 17, referendum sulla legge elettorale, quindi ci aspetta insomma un bel po' di cose di cui si sa già, prevedo, di cui si parlerà poco sui canali ufficiali della comunicazione, perché già il mancato accorpamento del referendum delle trivellazioni alle amministrative è un chiaro segnale di voler relegare gli aspetti, diciamo, la partecipazione referendaria sempre più in un angolino, per renderla poi rilevante. Però non diciamo deragliamo troppo dall'argomento, torniamo a quello che stavi dicendo.
Questo credo anche io, credo che sarà una campagna complicata, perché sarà plurireferendaria e anche in alcuni versanti forse poco appassionante e un po' tecnica.
Io credo sarà vincente laddove si riuscirà a uscire fuori ognuno dal proprio ambito, quindi dall'ambito dei costituzionalisti per quanto riguarda il no della Costituzione. Io sono convinto, lo dirò anche la prossima settimana, che bisogna portare questo argomento nei bar, nei circoli, nelle scuole, in tutto, come pure quello della scuola, portarlo nei luoghi di lavoro, perché la scuola appunto riguarda tutti siamo genitori, tutti siamo padri di alunni o nonni di alunni o zii di alunni, insomma fratelli di alunni, per cui è un tema veramente generale. Scusa, sì, se ti interrompo ogni tanto, mi faccio prendere.
È vero, nonostante diciamo il tecnicismo comunque dei quesiti, perché se tu prendi quello
che devono
sui...
gioco forza essere tecnici, perché sono abrogativi
necessariamente sulla, per esempio, chiamata diretta ai poteri del dirigente scolastico,
ecco, diciamo
sul comitato,
quali sono i quattro punti.
Sul comitato di valutazione, cioè allora la premessa è questa: la legge 107
altro punto molto controverso,
evidentemente non poteva essere abrogata del tutto, perché contenendo un piano assunzionale conteneva un dispositivo importante. Però ovviamente ci sono degli elementi che vanno a curvare, come dicevamo inizialmente, l'autonomia scolastica e introducendo quegli elementi di cui abbiamo parlato, quindi la cosiddetta, vabbè, nella vulgata chiamata diretta, perché in realtà non è propriamente così, il comitato di valutazione, cioè la creazione di un ulteriore organo collegiale che ha il compito.
Quindi, diciamo, il comitato di valutazione è un organo ex novo creato dalla 107,
sì,
per chi non è addentro nel mondo della scuola.
Sì, è la modifica
al collegio dei docenti, al consiglio d'istituto.
È la modifica di un organo collegiale esistente, modifica le funzioni di un comitato di valutazione che già esiste e valutava il servizio, sì, per esempio dei neo immessi in ruolo per il superamento dell'anno di prova. Adesso
viene generalizzato sostanzialmente.
Adesso viene intanto la composizione interessante, perché abbiamo il dirigente scolastico, 3 docenti, abbiamo i genitori alle scuole
nella superiore, medie superiore,
alle inferiori,
ah, già alle
e gli studenti alle
superiori, sì.
E poi abbiamo un membro esterno che è nominato dall'ufficio scolastico regionale, che in genere è un dirigente scolastico. Qual è la funzione del comitato di valutazione? È quella di stabilire i criteri di distribuzione, diciamo, che motivano la distribuzione del bonus, che sono i famosi 200 milioni di euro che sono stati diciamo allocati per la cosiddetta premialità. Questo è un tema, ora esulando un attimo dalla dimensione del comitato di valutazione in sé, dobbiamo dire che quello della premialità, per come è stato introdotto nella scuola, è un tema politico per eccellenza. Perché argomentare il fatto che la qualità dell'insegnamento sia strettamente legata alla premialità di alcuni soltanto mi fa pensare che andiamo a costruire un sistema di insegnamento dove ci sono qualità differenti. Qual è il tema?
Nel
il tema
che,
è...
Stai dicendo in altri termini che potrebbe creare una classe privilegiata nell'ambito di un collegio di docenti, perché magari sono più vicini, che so, al dirigente o per altri motivi, pensando allora, a male, diciamo così, faccio sempre un po' la parte dell'avvocato del diavolo.
Allora, dico questo, la qualità dell'insegnamento ad essere al top evidentemente per tutti, la demotivazione, allora si è detto che la classe docente è una classe demotivata. Come la motivi? Introducendo vari sistemi premiali. Ricordiamo che, per esempio, l'autonomia scolastica, no? Introduce il salario accessorio, che però viene contrattato. Un tema problematico dell'autonomia scolastica è che il salario accessorio ha sempre pagato le funzioni organizzative, e chi invece magari è restato in classe a fare bene il suo lavoro è restato più o meno lì. La Brunetta ha introdotto, diciamo, ha tentato di introdurre elementi che non erano per niente condivisibili. Oggi, scegliendo di incentivare con una grande discrezionalità data al dirigente, no? In questo modo, diciamo, tra le righe, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il governo non ha avuto la forza di aprire una reale stagione di rinnovamento, no? Del contratto. Di rinnovo, anzi, del contratto, perdonate, e incrociandola con una revisione del sistema di istruzione statale per innalzarne in toto la qualità.
Anche qui probabilmente è un problema di risorse, nel senso
sì,
che
esatto.
È migliorare tutto il corpo docente, per dirla molto volgarmente,
esatto,
molto terra terra, sarebbe costato molto più che dare il contentino, tra virgolette, il bonus a 4 docenti su 10, che so, 4 su 20.
Esattamente. Quindi il vero tema è questo, ora al di là, diciamo...
E quale aspetto va in il quesito referendario, se è stato già formulato nella sua precisione, va a colpire del comitato di valutazione?
No, lo espunge il comitato di valutazione. Sì, perché espunge, diciamo, questa... Intanto questa... ci sono vari elementi che lasciano perplessi, la presenza dei genitori, la presenza degli studenti. Per una ragione, guarda Renato, perché... probabilmente noi dovremmo cambiare gli organi collegiali e dovremmo...
Ma risalgono alla seconda metà degli anni 70, no? Nella loro...
Perché effettivamente le famiglie non si sentono realmente partecipi. Dovremmo andare a intervenire... Dovrebbero, perché noi siamo
certo,
qui comuni mortali, diciamo. Bisognerebbe intervenire su un necessario ampliamento, no, della partecipazione. Perché in effetti, diciamo, il comitato di valutazione si attribuisce anche impropriamente delle funzioni. Immagina, si individuano i criteri per dare al dirigente scolastico delle indicazioni fondamentalmente su come compiere un atto che è datoriale. Lasciamo proprio tra parentesi il grande problema, diciamo, del conflitto con l'autorità salariale, perché comunque viene definito retribuzione accessoria ma non trattato come salario accessorio, quindi diciamo, cioè, ci sono degli elementi anche, guarda, interessante la tecnica della scrittura della legge, perché
assolutamente, molto spesso
l'esegesi dice tante cose.
Assolutamente, quando si capisce questa.
E poi c'è la questione dell'alternanza scuola-lavoro, evidentemente,
infatti, sì, anche questo,
che tocca molto gli studenti. Nel senso,
infatti,
che hanno avuto.
Questo è un aspetto molto interessante, perché altra ovviamente accusa, e parlo sempre dei due, il governo dice vabbè, noi vogliamo avvicinare, cosa che si dice da decenni, il mondo della scuola al mondo del lavoro. Dall'altro c'è chi dice no, voi state quasi tentando di inserire in modo anticipato gli studenti nel mondo del un pre-precariato, se mi passa il termine. E questo è il termine della questione tra i pro e i contro di questo tema in particolare.
Guarda, io è il quesito che non mi ha appassionato di meno, ma che ho studiato di meno, diciamo, è la parte che ho affrontato di meno. Però ho ascoltato con molto interesse i ragazzi dell'Unione degli Studenti, perché loro pongono obiezioni che sono sensate,
sono parte ovviamente
che riguarda. Che riguardano appunto la quantità delle ore, che riguardano diciamo quindi i criteri di scelta delle aziende, le condizioni di lavoro, insomma è una partita anche questa molto complessa. E poi c'è la questione dello school bonus e quindi
ecco,
la questione delle erogazioni
che è sempre ovviamente al centro di prima di punti interrogativi sul significato, prima ancora che su quello che va poi a impattare nel mondo della scuola.
Allora,
spieghiamo
a
chi sente per la prima volta parlare che cos'è lo school bonus.
Sono erogazioni liberali che non saranno più, come dire, riservate alle singole scuole, ma redistribuite su tutto l'intero sistema
quindi
scolastico.
Quindi va in un fondo nazionale.
Esattamente.
Sono le spese deducibili sostanzialmente entro un certo limite.
Evitando
ovviamente.
Così che le scuole private sfruttino questi meccanismi, diciamo, per eludere.
E
no,
quale aspetto
l'età.
Va in particolare a cancellare qualora dovesse passare? Proprio
questo aspetto dell'iniquità della redistribuzione.
Cioè,
questo aspetto dell'iniquità della redistribuzione, cioè l'idea che l'erogazione liberale è rivolta alla singola scuola.
Quindi praticamente anche qui potrebbe creare discriminazioni, ovviamente, perché c'è la scuola che magari è collocata in un ambito geografico cittadino ben definito. Detta volgarmente, tra zone povere e zone ricche, questo è il timore.
Come anche, diciamo, l'aspetto di vantaggio per l'erogazione liberale realizzata a favore delle scuole private, no?
Ok, abbiamo parlato quindi in breve, ovviamente, poi spero, visto che è così appassionante e tu sei così bravo nell'esporre le cose, che poi quando andremo più avanti anche nel cammino referendario ci saranno altre occasioni. Fin da ora ti dico che questo spazio del martedì è aperto e sarà aperto sempre a queste tematiche, e quindi quando vuoi sarai in grande ospita.
Grazie.
Veniamo a un'altra notizia di questi giorni, un preaccordo, anche qui c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, sull'altro tema troppo delicato, cioè il contratto collettivo, che come tutti i rami della pubblica amministrazione da anni aspetta una definizione, un rinnovo.
Allora, in questa fase qui si sta, diciamo, siamo legati alla fase della mobilità e quindi della regolamentazione della mobilità. È stata recentemente siglata un'intesa.
Le sigle principali hanno firmato questo qua, se non mi sbaglio.
Tutte e quattro. Sono cinque le sigle.
Cioè SNALS compreso?
Sì, sì. La Gilda non ha firmato.
La Gilda non ha firmato, no. Sì.
E rimandando però, diciamo, ad un impegno con l'amministrazione che riguarda la costruzione di una sequenza contrattuale che come dire intervenga direttamente, scusatemi il gioco di parole, sulla chiamata diretta per regolamentarla. Cioè è un po', come dire, anche questa una forte connotazione politica, no? Ci dice quanto è importante che anche rispetto alla volontà del legislatore poi ci sia un momento in cui invece c'è una negoziazione, un incontro con le parti sociali, perché è lì che si affrontano e dirimono, se ci si riesce, i conflitti. Questa vicenda, diciamo, dell'individuazione diretta del personale, della diciamo flessibilizzazione proprio del suo status attraverso l'incarico triennale, è un tema molto delicato che va a incidere pesantemente su quelli che sono gli equilibri di una comunità scolastica.
Bene, di nuovo una pausa e ci sentiamo tra qualche minuto in diretta con Radio Raffaella 1.